Buonasera a tutti, benvenuti a un'esperienza di nome Kabbalah. E noi siamo qua a Petah Tikva con Rav Lightman. Buonasera Rav Lightman, benvenuti. Invito tutti voi, anche se voi non vi trovate qui, di partecipare alla serata, attivo, e mandarci le vostre domande all'internet, a questo indirizzo internet. Noi oggi abbiamo chiesto da Rav Lightman di passare una lezione, di fare una lezione sull'argomento dell'evoluzione dell'uomo e come influisce sulla storia umana. A dire la verità, questo argomento non si trova molto nella società che si occupa più dei mondi superiori, di cosa succede prima della creazione, dopo la creazione, in che modo tutto questo influisce su di noi, ma la scienza si prende cura di come noi ci sviluppiamo in questo mondo. Però noi siamo in questa nuova era e dobbiamo anche chiarificare questo argomento e capire anche quali sono i periodi che abbiamo passato e cosa possiamo studiare da questo per il futuro. A dire la verità, non sono uno storico e io ho scritto con uno scienziato sull'argomento dell'evoluzione, sull'evoluzione, sulla storia della Kabbalah, e io spero che fra un po' tornerà, fra 2 o 3 mesi, e penso che sia un libro che è riuscito bene. Io voglio dire proprio in breve di che cosa mi sono occupata in quel libro. Fra un po' ci verrà pubblicato un altro libro dopo questo, su quello stesso argomento. Noi studiamo che nel mondo superiore, secondo il mondo superiore, la meta della creazione è farlo crescere in modo che lui possa, che la creatura possa giungere al livello del creatore. E per questo la luce superiore ha costruito e ha creato questo desiderio nella completezza. Cosa vuol dire nella completezza? Che è pieno sempre della luce superiore ed è sempre sotto l'influenza della luce superiore, quindi si sviluppa. Non manca niente in questo desiderio. In questo modo lui percepisce se stesso esistente, perché la luce superiore lo domina. Lui percepisce di essere però vivo, lui esistente. Per percepire con chi ha a fare con la luce superiore, allora deve percepirsi staccato, deve percepirsi indipendente da lui. Ma e allora, per far diventare la creatura in una situazione nella quale lui possa diventare simile al creatore, deve essere del tutto opposto al creatore e deve sentirsi del tutto staccato da esso e sentirsi come un ente indipendente, e deve sentire di trovarsi nelle qualità opposte al creatore da una parte, d'altra parte. Dopo lui potrà comprendere e conseguire le qualità del creatore, il suo programma, i suoi pensieri, e allora lui giunge alla situazione nella quale lui acquisisce tutto ciò che ha il creatore. Deve fare una trasformazione molto complicata e molto complessa. Se lui deve essere la creatura che consegue il livello del creatore, e questo è simile a ciò che noi vogliamo dai nostri figli. Da una parte, quando il neonato è nato, è dipendente del tutto dai suoi genitori che gli hanno dato la vita. E noi facciamo tutto ciò che è possibile per lui, dandogli tutto. E poi incomincia, secondo la sua natura, a allontanarsi, e per quanto lui si cresce sempre di più, si allontana fino a che si stacca dagli genitori e incomincia a essere indipendente, e da allora incomincia a comprendere i genitori, come loro si atteggiano a lui e così via. Quando lui passa tutto questo processo e lui comprende cosa vuol dire essere lui stesso un genitore, se noi vogliamo sapere cos'è il creatore, dobbiamo passare anche un processo, come quello che passa all'uomo nella vita. In che modo succede? Succede per prima cosa nelle nostre radici spirituali. Noi studiamo che noi facciamo un circolo speciale quando la luce superiore ha creato il desiderio razon, la luce ora ha creato il desiderio razon, che si sviluppa in quattro fasi di luce diretta fino a che giunge e si trova già come un desiderio e è chiamato En Sof, infinito. Perché è un desiderio infinito? Perché c'ha tutto, non gli manca niente. E quando non gli manca niente, la creatura non si trova, è come se non è capace a percepire di esistere, non è capace di percepire cosa ha in sé, di che cosa è pieno, di che cosa non è pieno, perché ha tutta l'abbondanza, la luce che crea in lui il desiderio. E crea il desiderio in lui, proprio non gli lascia la possibilità di sentire, non ha la percezione di esistere, di ricevere. Per avere la percezione di ricevere, io devo prima percepire di non avere qualcosa, e poi percepisco che mi riempiono. E allora, quando si passano tutte queste fasi, tutto questo mi dà una percezione, una possibilità di misurare la cosa. Mentre qua, quando la luce superiore ha creato il mondo di En Sof, si può dire che non c'è ancora una creatura. E quando l'uomo che nascerà, quando lui sarà creato in un livello nel quale lui sarà staccato dal creatore, allora noi studiamo che allora è successa la rottura, la Shvirata Kelim, la rottura dei vasi. Cos'è? Che questo desiderio, i Kelim, i vasi, sono desideri. Questi desideri si sono rotti, frantumati, si sono sentiti staccati dalla luce. Quando c'è un desiderio che è del tutto straccio, è chiamato questo mondo. E qua noi siamo del tutto staccati dal creatore, c'è un distacco, nituk. Però questo distacco, anche se noi siamo del tutto staccati, incominciamo dal zero, è una situazione nella quale noi ci troviamo in una forma staccata, cioè indipendenti. Noi non percepiamo di essere veramente indipendenti, perché per sentirsi indipendenti bisogna sapere da che cosa sono indipendenti, a che lontananza sono indipendenza. La differenza fra noi, fra ciò che siamo noi e questo En Sof, questo infinito, è una lontananza molto grande. È una, proprio una lontananza di 5 mondi, 125 gradini. E allora noi studiamo nella saggezza della Kabbalah, che questa situazione anche se lontana e anche indipendente, l'uomo si trova come un neonato che è appena nato, non comprende niente e deve svilupparsi e giungere a un livello nel quale, oltre al fatto che lui è staccato ed è indipendente, è anche simile ed è collegato ed diventa come il creatore. E allora succede qua una strada di ritorno, che dal nostro mondo, nel nostro mondo incominciamo a svilupparci verso queste correzioni, tikkunim, queste correzioni che sono graduali, nei quali noi ci innalziamo nella scala dei gradini, nei mondi, finché noi giungiamo alla situazione che è chiamata Ein Sof, infinito. Quando noi giungiamo al mondo di Ein Sof, è lo stesso mondo di Ein Sof come era prima, ci dicono, è la stessa situazione, però tu percepisci te stessa in questo, la percepisci in modo del tutto diverso, perché sei giunto lì con la fame, con tutte queste preparazioni, tutti questi discernimenti di quando eri staccato dall'abbondanza, dall'Ein Sof, hai passato delle fasi che tu non ricordi. Noi non ricordiamo tutte le fasi che abbiamo passato. Noi siamo a voi, siamo diciamo circa 50.000 anni già in incarnazioni, ma perché noi non ce lo ricordiamo? Perché non ne abbiamo la possibilità di sopportarlo. Se noi avessimo percepito percepissimo tutta la sofferenza che abbiamo passato, non sarebbe stato possibile sopportarlo. E così noi ci portiamo avanti. Quando uno spicciolo dopo l'altro si agglomerano in un grande conto, una grande quantità, e si giunge alla situazione che è chiamata Ein Sof, e oltre al meno si giunge al più, il meno è che io mi sento vuoto, e il più e quando io sono l'io, sono indipendente. Ed allora quando io giungo a tutte queste mancanze, a tutto quello che è chiamato da noi Kli, un grande vaso, quando mi percepisco che mi riempio della luce, con la luce superiore e infinita, io divento come creatore, sono uguale a lui in ogni cosa e conseguo tutta l'eternità, tutta la completezza, la perfezione. A cosa è simile? Io in genere do l'esempio di un Lego. Sapete come si fa questo Lego, questo puzzle? Ah sì, non è Lego, è puzzle. Ecco, abbiamo una figura, c'è una bella figura, lo si appiccica sul cartone e dopo lo si taglia e tutte le parti. Noi diamo al bambino tutte queste parti. All'inizio c'era una bellissima figura, come c'era una volta al mondo di Ein Sof. Però noi vogliamo che il bambino impari cos'è questo mondo di Ein Sof, come lo si mette assieme, come esiste, come si può giungervi. E allora gli diamo tutte queste parti e noi lo aiutiamo un po', lui incomincia a provare a metterle assieme. Quando lui comprende che questo è un albero, questo è un cavallo, questo è un vegetale, così via. Così siamo noi. Una volta avevamo il mondo di Ein Sof, c'eravamo, e siamo poi usciti alla situazione frantumata, e da questa situazione noi giungiamo di nuovo all'Ein Sof. E noi abbiamo guadagnato per mezzo di tutto questo giro una grande mancanza, abbiamo acquisito, guadagnato l'indipendenza perché ci arriviamo da noi stessi. Abbiamo fatto tutte queste correzioni, noi acquisiamo la sensazione, la conoscenza, come tutte queste cose sono complesse, sono costruite forse meglio così e cos'ha, perché noi tutto il tempo facciamo errori, studiamo anche dai nostri errori, proprio come un bambino che vuole mettere assieme questo puzzle. E allora comprendiamo chi è il creatore e diventiamo invece di lui, come lui. Questo è in tutto il nostro processo, che noi adesso noi controlleremo qui. Cosa noi facciamo qui? Loro hanno voluto che io dia questa conferenza su questo mondo, a Olam Hazeh, in giallo. Quello che noi facciamo nel mondo superiore, in questo periodo, questo lo studiamo nella saggezza della Kabbalah. Ciò che noi studiamo con voi, in questo periodo, noi studiamo articoli, studiamo lettere, e tutto questo fa parte della saggezza della Kabbalah, ma quello che noi passiamo in questo mondo nel corso della storia, la saggezza della Kabbalah in genere non lo descrive. Però conviene studiare questa piccola frammento, questa piccola parte. Cosa abbiamo qua in questo? Allora, tutto questo processo che noi passiamo, che noi diciamo così, che questo è l'uno, questo è il due e questo è il tre. Queste situazioni noi le chiamiamo così, non noi in effetti, il Baal HaSulam le definisce così nella prefazione del libro dello Zohar. Allora, cosa ci succede? Ci dicono dalla saggezza della Kabbalah, noi studiamo dalla saggezza della Kabbalah, che abbiamo una grande regola, che il particolare e la generalità sono uguali, che tutta l'umanità, noi possiamo comparare tutto il corso dell'umanità come la vita di una persona sola, che nasce e poi viene tirato su dai genitori, poi diventa grande e così via. E finché lui stesso incomincia a allevare e crescere i suoi figli. E la vita dell'uomo, come noi possiamo parlare della vita dell'uomo? Noi possiamo parlare della vita della generazione, di un periodo o di tutta l'umanità in tutta la sua storia. Perché lo dico? Per il fatto che ciò che noi abbiamo detto, non il puzzle, il puzzle, noi lo passiamo nel corso della storia in questo mondo. Questo, in giallo, lui insegna, ha scritto a Olam Hazeh, questo mondo. Perché la nostra storia in questo mondo si divide in preistoria, nella preistoria che è circa dai 35, 60, 50, meno 50 mila anni, fino a 4.000 anni prima della nascita di Cristo. E i desideri molto semplici, molto terra a terra, solo per vivere. Non sapevano che esiste qualche cosa altro, che esistesse qualcos'altro oltre ciò che loro vedevano, che vivevano, che percepivano. Quello che era interessante in quel periodo è che eravamo tutti come una famiglia, come alla fine, come sarà alla fine. Solo in quel periodo noi eravamo obbligati a farlo da parte della natura. Eravamo tutta un'unica famiglia, avevamo dei bambini comuni, era tutto comune, andavamo assieme a prendere la mammuta e era tutto in comune. L'uomo non percepiva che lui e gli altri fossero diversi. Tutti erano semplicemente la parte del cervello era quella di destra invece di quella di sinistra, che era opposto. Erano collegati alla natura in una forma, non so come esprimerla, aiutami. No, non hanno sentito che c'è una lontananza fra loro e la natura, fra loro e i loro amici, i loro fratelli. Tutti percepivano di essere in un'unica percezione. Non c'era niente che faceva parte di una persona personalmente, era di tutti. Questo è stato il primo periodo preistorico e fino a 4.000 anni fa circa esisteva. Da allora il nostro ego che cresceva continuamente, però pian piano, e noi vediamo anche dallo sviluppo spirituale e anche nello sviluppo fisico, materiale, che c'è un processo accumulativo, continuano a accumularsi dei dati interiori, poi si esprimono, scoppiano. Noi sentiamo di star male adesso, fino a quanto questo male diventa qualcosa che necessita una soluzione, e allora noi ci innalziamo al prossimo livello, facciamo una rivoluzione, noi cambiamo. E questi cambiamenti sono secondo i livelli di 1, 2, 3, 4, come i livelli della Vaya, di Yud Kei Vav Kei. E può essere ogni parte della creazione, tutta la creazione devono essere secondo questo programma. E quindi noi giungiamo al periodo antico, che è un periodo da 4.000 anni prima della sfera della Rasvolga, fino a dopo. Non è un desiderio semplicemente dell'immobile di esistere, ma c'è anche il desiderio c'è un salto, c'è il desiderio di essere ricchi. Quando c'è questo desiderio di ricchezza, io voglio essere ricco, non sono uguale agli altri, voglio acquisire. Io è del tutto opposto, se noi studiamo così secondo le quattro fasi di luce diretta, che c'è il livello di Chochmah, subito dopo opposto c'è il livello di Binah, che è del tutto opposto. Essere così, in quel periodo della preistoria tutti erano come un'unica persona, non c'era differenza fra le persone. Abbiamo scelto ad esempio per delle cose specifiche. Non è che era tutto fatto in modo collettivo, per mezzo della società. E improvvisamente è successo che io voglio la ricchezza, voglio essere ricco. E questo desiderio di ricchezza è esistito nel periodo 4.000 anni prima prima di Cristo e dopo? Dipende anche in che posti. C'era un mondo, era piccolo, però ciò nonostante c'erano molte civiltà. Non voglio entrare troppo, specificarmi in termini filosofici o storici. E c'è stato un periodo che noi studiamo nella prefazione una prefazione del Rav Sulam, della faccia che spiega l'albero della vita. Dopo c'è stato un periodo molto, molto speciale. Dalla quinta era dopo Cristo fino al 100, il periodo medievale, penso. È un periodo molto difficile, un periodo con problemi molto difficile, non voglio collegarlo col popolo di Israele, con la nostra storia, perché se no proprio non ne usciremo. E dopo si giunge al periodo dell'Ari, che sono periodi che si possono collegare anche, scusate, ho sbagliato, 4.000 anni prima prima di Cristo o prima dell'uomo, fino a 150 anni prima della sfera, prima dell'era volgare, era il periodo dei templi, dei due templi, e dopo c'è stato il periodo della Zohar, periodo dell'esilio, della distruzione dei templi, e dopo c'è stato il periodo della Ri. Dal periodo della Ri in poi incominciato a esserci una civiltà nuova. Perché? Perché l'uomo voleva conquistare dei nuovi posti, dei nuovi continenti, ci sono state molte rivelazioni, molte della scienza, della filosofia, cioè è incominciata la Renaissance. Ha incominciato a svilupparsi tutta la società umana, nel quale tutte le persone individuali hanno incominciato ad avere un peso più grande di tutta la collettività. Una cosa che prima non c'è stata nella storia dell'umanità. Anche, diciamo, questo desiderio della conoscenza, il desiderio di conseguire la conoscenza, la scienza, l'uomo si trovava proprio nel mezzo di tutto questo, dopo il periodo medievale e dal periodo della Ri in poi. La Ri in effetti ha terminato tutto il periodo precedente, ci ha portato a un nuovo periodo che è lo sviluppo dell'uomo verso la correzione, perché la Ri è stato chiamato da noi il Messia figlio di Yosef, ha dato il fondamento a tutto il metodo della correzione, e da allora anche la scienza ha incominciato e ci sono state tutte queste Colombo e tutti questi altri fenomeni. E in tutto questo periodo, che si può incominciare a definire in modo più esatto, quando è incominciato, c'è tutto stato questo questa rivelazione che è anche il fatto che è il globo terrestre che si muove intorno al Sole, non al contrario, è proprio un cambiamento fondamentale, una specie di rivoluzione. E pian piano è passato il fulcro dalla parte di destra del cervello a quello di sinistra, e dopo siamo giunti al 120 secolo, il periodo dello sviluppo, quando si giunge adesso alla fine del dopo tutto lo sviluppo del 120 secolo, si giunge alla fine di questo 120 secolo a questa percezione della crisi, anche prima e dopo la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, c'è stato un periodo nel quale c'è stato il tempo nel quale l'umanità doveva, diciamo, guarire quelle piaghe della guerra, e finché poi siamo giunti a una nuova civilizzazione, a una nuova civiltà, la civiltà globale integrale, uno sviluppo nuovo. Quando il desiderio, dopo di questo, quando abbiamo incominciato con il domem, con l'immobile solo per esistere, c'è stato il desiderio dei soldi, della ricchezza, poi c'è stato il desiderio del dominio e poi quello della cultura. E a questo adesso siamo giunti al nostro periodo, nella nostra era, e se noi osserviamo tutto lo sviluppo da allora in poi, è uno sviluppo molto interessante. La natura ci obbliga adesso a vedere che noi siamo tutti dipendenti uno dall'altro e siamo collegati a vicenda. Però non lo vogliamo considerare. Noi abbiamo avuto questo nostro ego, questo desiderio di forza, di ricchezza, di conoscenza. Ognuno è diventato individualista, ognuno vuole vivere di per sé, persino la gente non vuole famiglia, vivere in famiglia, ognuno davanti al suo computer o davanti alla sua televisione. Però la natura ci riporta a comprendere che noi siamo dipendenti uno dall'altro, a mettere assieme quello stesso puzzle e tornare a una società come era tantissimi anni fa, vivere in una società integrale. All'inizio perché non abbiamo altra possibilità, poi lo accetteremo. Non abbiamo altra possibilità altro che tornare a questo tipo di società. Guardate che giro noi facciamo anche per mettere assieme questo puzzle da soli. Noi ci giungeremo già con una comprensione, con la sensazione, con la consapevolezza, col conseguimento, e noi, la natura, questo processo ci obbligherà, cioè nonostante, a percepirci in interdipendenti con questa vicinanza reciproca e nella garanzia reciproca, fino a che giungeremo all'amore. E allora cosa noi guadagniamo giungendo dopo tutto questo giro a questo collegamento? Se io adesso io sento la mia vita come una vita individuale, nel mio desiderio di ricevere, io percepisco la vita, quanto io lo riempio, io percepisco di vivere, noi giungeremo allora a questa disperazione di vedere di non poter riempirci, di cercare il perché della vita. Perché conviene vivere, soffrire tutto, e così via? E noi giungiamo alla situazione nella quale, alla fin fine, noi dovremo giungere a una società integrale, In una società integrale, come noi vediamo adesso, può esserci proprio la pace in tutta la società solo a patto di giungere a una divisione, a dividere tutto in modo giusto. E noi vedremo come tutto ciò avrà la sua forza sempre più forte quando noi desideriamo e chiediamo la giustizia in questo campo, e vediamo che molte persone andranno a manifestare per la strada per il fatto che ci sarà anche non ci sarà lavoro per persone, e noi dovremo incominciare ad essere in una specie di meccanismo che sarà chiamata la giustizia sociale o l'arvut. Nessuno lo vuole, in effetti. Noi non diciamo delle belle parole, nessuno ne ha bisogno, però non ne avremo altra possibilità, dovremo comprendere questo e giungere a una situazione nella quale io dovrò prendermi cura di tutti e tutti gli altri dovranno prendere cura di me, in modo tale che, vedi, ognuno prenderà cura degli altri. E dopo molti processi noi giungeremo alla situazione nella quale saremo tutti contenti in questa divisione razionale, ma limitata a ognuno di noi. Ognuno sarà felice e tutti riceveremo, e ognuno riceverà quello che riceverà. E sarà felice di ciò che riceverà, e questo è solo a patto che noi ci sentiremo come una famiglia. In una famiglia non c'è altra possibilità. Se c'è un tot, se c'è una torta di una grandezza tot, noi dobbiamo semplicemente dividerla fra tutti e dividerla secondo i bisogni: chi ha bisogno dei Pampers, chi ha bisogno di altre cose, una madre di qualcosa, un altro di qualche cos'altro. E sapremo di non avere altra possibilità, che questo è ciò che c'è. Non si può giungere a una vita equilibrata nella società umana se non ci percepiremo come in una grande famiglia. Di nuovo, essere come quella stessa società primitiva nella quale noi siamo stati migliaia di anni fa, ma allora eravamo assieme come una famiglia perché così ci succedeva da parte della natura, perché non avevamo un desiderio egoistico e ci comportavamo così in modo naturale. Ma adesso dovremmo avvicinarci a questo, incominciare a comportarci in questo modo, perché non ne abbiamo altra possibilità. Dobbiamo semplicemente mettere assieme questo puzzle nel quale ognuno deve stringersi per dare posto agli altri. Non è tanto semplice, però dovrà esserci posto per ognuno. E allora ci porterà a questa completezza, perfezione. Perché se io sento come in un puzzle con tutti, io impercepisco il puzzle di tutti, allora incomincerò a percepire la vita di tutti assieme, non la mia vita personale. Incomincerò a percepire la forza superiore, il creatore, il desiderio comune, la vita comune, la percezione di collegamento fra di noi, la percezione di far parte di fra di noi, di essere parte di questo. Sentiremo che non c'è differenza fra me e gli altri. Quando io incomincerò a percepire questa vita comune, io smetterò di percepire la mia vita personale, e questo vuol dire che incomincio a essere eterno. Perché in effetti io uscirò dai miei desideri personali, comincerò a percepire i desideri della collettività e allora perderò la percezione di questa mia vita di adesso. Il Balasulam ne parla nella prefazione del libro dello Zohar. L'abbiamo anche studiato nella percezione della realtà, con il fatto che noi per mezzo di questo processo, quando noi torniamo nella forma nella quale noi siamo stati 50.000 anni fa, all'inizio della nostra storia qua, qui, all'inizio della storia, noi dobbiamo adesso incominciare questo processo, questo nostro processo, la nostra correzione e giungere al mondo di Ein Sof. E questo in effetti è quello che ci si trova davanti a noi. È quello che ci aspetta. Questo l'ho detto in breve. Ci sono molte cose molto interessanti, perché ci sono anche dei processi, molti processi nella storia, in ogni periodo, e ogni cosa è collegata all'altro, e quando si aprono tutte queste cose si vede come c'è una logica molto bella, che una cosa appoggia l'altra, e tutte queste invenzioni nella tecnica e nell'umanità, persino le guerre, persino le malattie, le epidemie, la storia delle religioni, è qualche cosa di interessantissimo, e dà la base per continuare poi avanti. Però quello che volevo dire è come nelle situazioni spirituali 1, 2, 3, che quando dalla situazione 1, quando noi ci troviamo di in and sof, e noi dobbiamo scendere alla situazione frantumata e innalzarsi di ritorno all'en sof, ma quando noi, perché noi chiamiamo di nuovo questo en sof 3? Perché qua, lì abbiamo la consapevolezza, la sensazione, la comprensione come il creatore, mentre invece nella prima situazione eravamo come un feto nell'utero materno. Sì, adesso potete domandare, fare le vostre domande. Abbiamo visto anche tutte le persone che ci vedono da tutti i centri di Arvut in Israele, e potete mandare le vostre domande. Tutte le persone che siete all'internet, siete pregati di mandare le vostre domande. E questo, ci sono gruppi di Afula, Yochanan, Elat, Ashkelon, Galil, Natania, Haifa, Rishon Lezion, Arava, Rehovot, Bershevat, Ranana, Tel Aviv, Bikatono, Modi'in, Kiryat Gat, moltissimi altri posti in Israele, in tutto il mondo. E grazie a tutti, bellissimo. C'è una domanda? Cosa bisogna fare per affrettare le nostre azioni, per portarsi avanti senza sofferenze? È una domanda molto razionale, molto giusta. Noi ci portiamo avanti tutto il tempo per mezzo dello sviluppo e per il fatto che la natura ci spinge dal dietro, però noi possiamo portare tutto questo sviluppo con la forza del progredirsi davanti, verso l'avanti. Balasolam ne parla come un cavallo, che al di sopra di lui c'è il cavaliere. Se il cavaliere può spronare il cavallo con le redine, può dargli delle colpi con le sofferenze da qua e di lì, il cavallo può ottenere la conoscenza, il desiderio di chi lo cavalca, allora può aggiungere la situazione nella quale c'è questo godimento reciproco. Il saggio ha gli occhi nella sua testa, vede ciò che dovrà succedere, deve sapere ciò che succede, cosa mi è successo, cosa c'è davanti a me, in che modo posso passare queste fasi in una forma volontaria, una forma in fretta. E allora se io corro davanti, prima che mi giunga il bastone dal dietro, allora io mi sviluppo molto bene, in modo positivo. E questo è chiamato col desiderio della creatura e del creatore assieme. Per quanto questo sviluppo andrà in fretta, dipende solo da me. E può essere beito al suo tempo, quando ogni volta vado secondo il ritmo dello sviluppo umano, allora si ricevono tutti questi colpi e non ho altra possibilità, devo svilupparmi con tutte queste sofferenze finché comprendo, finché capisco qualcosa, finché mi muovo, passano tutte queste sofferenze. O io posso aprire gli occhi. Posso incominciare a studiare cosa mi succede, cosa fare, quindi non per niente. Noi quando ci portiamo avanti, noi ci siamo portati avanti nel periodo dei soldi e poi del dominio e poi della cultura. Adesso, dopo la conoscenza, viene il significato della vita. E noi dobbiamo usare tutto ciò che abbiamo acquisito fino ad ora per conseguire, ottenere adesso il perché, questo sviluppo consapevole. E tutto verrà chiarito nel pensiero e posso farlo solo per mezzo del pensiero. Cosa ci manca fra la prima situazione e la terza situazione? Solo comprendere dove noi ci siamo. Comprendere dove ci siamo, aprire i sentimenti, le situazioni nelle quali noi ci troviamo, la situazione non cambia, noi ci troviamo nella stessa situazione numero uno, ma apriamo rispetto adesso i desideri, le brame, le nostre speranze e anche noi la comprendiamo assieme alla sensazione, questo è ciò che ci manca. E dipende dal nostro sviluppo e quindi noi diciamo che ciò che ci può affrettare lo sviluppo e portarci in una forma positiva è l'educazione integrale. Sì, Oren? Sì? Chi ha una domanda? Buonasera. Se è possibile alzarsi, tutto questo programma, questo modello, il pensiero io capisco che il pensiero della creazione dall'inizio, come può succedere che dopo centinaia di migliaia di anni dell'esistenza umana ci sono così pochi cabalisti, cioè che la catena dei cabalisti è così piccola, se deve succedere a tutta l'umanità questa solo perché solamente pochi eletti nascosti possono giungere a questa conoscenza, a questa consapevolezza? Una bella domanda, c'è posto per una domanda così. Per prima cosa la saggezza della Kabbalah si è rivelata nel periodo antico, è stato in uso dal periodo di Abramo fino ai nostri giorni. No, fino al periodo di Giamma, fino al periodo dei templi. E tutti i cabalisti erano in conseguimento spirituale nella consapevolezza di questo. Però dopo, quando sono caduti per l'ego, non abbiamo potuto mantenerci tutti come assieme con tutto un cuore, tutti Israele amici, ama il tuo prossimo come te stesso, abbiamo incominciato a scoprire questo ego che si è rivelato in tutti, allora la saggezza della Kabbalah in conformità a questo è sparita da queste persone che sono cadute dentro l'ego, al distacco distacco fra loro e gli altri. La saggezza della Kabbalah è la saggezza del collegamento fra le persone, un collegamento materiale e spirituale. Quando si incomincia a percepire il collegamento fra tutti, che è la spiritualità, è sparito questo collegamento, è sparita anche questa saggezza. Perché siamo collegati, in che modo, perché, che conseguimenti spirituali, che qualità della natura interiore, quello che sono chiamati i segreti del mondo. Chi è rimasto nella comprensione di che cos'è la Kabbalah, la saggezza della Kabbalah? Sono le persone che non hanno perso i collegamenti, il collegamento con gli altri, sono rimasti nell'amore del prossimo, erano veramente una piccolissima parte, in ogni singola generazione erano poche persone. E le persone che hanno chiesto il perché della loro vita da questa caduta dell'ego erano proprio pochi in ogni singola generazione. E diciamo, già 2000 anni noi esistiamo nella storia nella quale il popolo sa solamente come mantenere, come adempiere i precetti che sono le abitudini, e chi si trova nella consapevolezza che è un processo di correzione. I cabalisti sono pochi eletti in ogni generazione. E non c'erano tante persone che avevano il desiderio di scoprire il segreto della creazione, giungerci proprio con un sacrificio personale, perché bisogna sacrificare il nostro ego e collegarsi con gli altri. Solo se io mi collego con gli altri in modo interiore, nessuno deve saperlo, ma io lo so. Se io lo faccio, io scopro nel collegamento fra me e gli altri il mondo superiore. Tutto questo sistema, tutta questa della quale parla la saggezza della Kabbalah. Quindi fino a questo periodo i kabbalisti erano una certa quantità da generazione a generazione, però adesso siamo giunti a una situazione nella quale già adesso molte persone chiedono il perché della vita. Vedi, guarda quante persone sono disperate, non hanno voglia di mettere su famiglia, non importa della nazione, del governo. Le persone incominciano a perdere il gusto in tutto, allora incominciano a chiedere questa vita. Noi non esistiamo da adesso. Noi siamo giunti a questa situazione attraverso molte incarnazioni. Allora le nostre domande sono domande molto più essenziali di quello che sembra. Quando io chiedo perché io vivo, vuol dire che io sono disperato. Cosa ho? Cosa ne ricavo dalla ricchezza, dall'onore, dalla famiglia, dai bambini, da tutto? Perché io mi porto così avanti? Nessuno soffre veramente proprio di fame, pochissime persone. Però noi osserviamo, diciamo, alle persone che vivono in Scandinavia, hanno la vita il migliore al mondo, però lì c'è la quantità più grande di persone che si suicidano, e hanno anche una personalità più calma, non come la nostra. Quindi c'è un fenomeno che noi non possiamo dire che succede adesso, ma è proprio un accumulamento di tutti i periodi precedenti, quando alla fine l'uomo giunge alla domanda perché della mia vita, incomincia a chiederlo sempre di più. Da una parte c'è una preparazione interiore psicologica, d'altra parte si rivela questa crisi. La crisi ha molte espressioni, ma soprattutto due cose, che siamo interdipendenti uno dall'altro in tutto il globo terrestre, non possiamo staccarci. Fino a questo punto ci siamo collegati uno all'altro, non è che noi lo abbiamo voluto o non voluto fare, ma il nostro sviluppo egoistico ci ha portato a questo, a essere così collegati uno all'altro. D'altra parte, noi siamo in crisi per questo. Questi collegamenti non sono buoni, ci strozzano e non riusciamo a farci niente. E si giunge a una situazione nella quale bisogna risolverla. Non siamo ancora alla situazione nella quale diciamo che è del pus che deve scoprire, ma si sente che dovrà succedere qualcosa, che ci può essere può succedere qualcosa di pericoloso, e quindi in questa situazione, quando tutta l'umanità chiede già da una parte per che cosa vivere, perché si vive, qual è il perché della mia vita, d'altra parte la natura ci spinge ad essere collegati uno all'altro, e noi scopriamo in questo collegamento, in questa interdipendenza, che noi non siamo corretti in modo da poter essere in collegamento, un buon collegamento fra di noi, ma il collegamento esiste, e con tutte queste, con tutto questo e molte altre parti di tutto questo, noi dobbiamo spiegare, secondo la saggezza della Kabbalah, che processo abbiamo passato e quali fasi noi dobbiamo, in quale fase ci aspetta. Noi stiamo giungendo all'ultima fase, quindi per questo la saggezza della Kabbalah è incominciata a rivelarsi. Noi ci troviamo proprio in questa fase, nella quale noi la scopriamo a tutti, la riveliamo a tutti. Improvvisamente c'è una mancanza della parte parlante della specie umana, che non è giunto non si è espresso fino ad oggi, no? Si è espresso con il fatto che noi abbiamo terminato il periodo della conoscenza, della cultura, alla fine del 120 secolo. Anche la scienza è entrata in una crisi, e ci troviamo adesso, ci troviamo proprio vicino all'umanità integrale. E quando io mi trovo davanti a questo processo, da una parte non lo voglio, perché e d'altra parte non ho altra possibilità, anche se sono egoista, sono dipendente da tutti, però cosa si può fare? Questa è l'essenza della crisi. Quindi la rivelazione di questa saggezza deve succedere adesso. Sì, prego, un'altra domanda all'internet. Molti amici parlano della situazione che abbiamo dimenticato, della dimenticanza. In che modo noi possiamo riavere questo ricordo dove noi ci troviamo? No, adesso è impossibile, succederà più tardi. C'è una situazione che è chiamata Rappealim Tekavzeon, che molte azioni si mettono assieme, si agglomerano. È un'azione che, dopo che noi saremo capaci di collegare tutti i nostri guasti, si collegheranno tutti assieme, tutte le nostre correzioni, scusate, noi si collegheranno assieme in una situazione, questa azione chiamata Rav Pealin. Ci sono molte azioni, perché sono azioni che sono state fatte da miliardi e miliardi di persone per moltissimo tempo, e si collegheranno assieme, e ci sarà la correzione completa, ci si collegherà a un desiderio completo che sarà pieno di tutto il bene, colmo. Prima di questo ci è vietato percepire il passato, perché noi non potremo soffrire, sopportare tutte le cose che abbiamo passato. Non abbiamo abbastanza forza di sofferenza, non abbiamo il massacro, non abbiamo lo schermo, non potremo sopportare. sopportarlo, quindi ci si stacca. Ogni tanto ci si stacca e questo distaccamento vuol dire che ogni tanto io muoio e poi rinasco. E non c'è altro che un distacco e poi iniziare da nuovo. E come c'è ieri, c'è un oggi. Non c'è niente di più. Solo che queste azioni di staccamento azionano, operano, sia o da un momento all'altro, o da ieri a oggi, se in una piccola dimensione, e da una vita precedente a questa vita. Ma in effetti alla fine tutti noi ci collegheremo assieme, ci agglomeremo assieme. Se c'è qualcuno che traduce... Ha una domanda? Ha visto una... Vuol chiedere qualcosa? Ha visto... Migliaia di anni molte persone cercano di vivere assieme, ci sono molte cose che hanno scritto sull'amore in tutto il mondo e la mia domanda è se domani mattina tutte le persone incominceranno a dire noi vogliamo amarci a vicenda, cosa succederà? Ci sarà amore? No, se incominceranno a parlare l'amore, di amore giungerà l'amore? No, assolutamente no. L'ho sentito molto spesso nella vita che dicono io ti amo. Ma non è così, non ho visto che era veramente così. Parole sono parole. Noi dobbiamo fare delle correzioni. L'amore è qua e noi lo spieghiamo per prima cosa che non è secondo l'amore egoistico. E noi siamo abituati a usare questa la parola amore rispetto all'amore egoistico come io amo i pesci, veramente li amo. L'amore vuol dire che io sono disposto a ricevere la sofferenza di un altro, io percepisco i suoi desideri e io sono tutto lì pronto per riempirli. Questo vuol dire amore. L'amore vuol dire che io vivo in qualcuno che io amo e sono tutto solo per riempirlo. Diciamo come una mamma rispetto a un neonato. Dire parole dove se veramente c'è l'amore lì non si parla. Noi non possiamo giungere a questo adesso. Solo per mezzo dell'ambiente che può obbligarci a cambiare il nostro atteggiamento fra di noi. Quindi noi dobbiamo, quando ho scritto qua la parola correzioni, tikkunim, noi dobbiamo qui, in queste correzioni, noi dobbiamo costruire un ambiente, una società, un ambiente che sarà intorno a noi e noi costruiamo questa società come un gioco. Perché noi non vogliamo in effetti un ambiente così che influenzi su di noi, in che modo che noi vorremmo veramente amarci a vicenda. Però quando noi la costruiamo in modo artificiale ci influirà su di noi, noi possiamo incominciamo a cambiarci veramente. Noi dobbiamo costruire questo sistema che ci corregga. E in questo modo ci si porta avanti. Per questo io devo imparare, studiare chi sono io, qual è la mia psicologia, come la società può influenzare su di me, che sistemi sociali devo costruire in modo che io sarò obbligato a farlo e in modo che non mi sia troppo difficile, che non scappi, in modo che mi sia piacevole, che mi diano mi aiutino, mi diano onore, mi considerano, mi diano un incentivo. Qua noi ci troviamo in uno sviluppo molto speciale, nella quale l'uomo crea, costruisce se stesso. Questa è la meta della creazione. Quando io costruisco me stesso, per mezzo di questo studio imparo qual è la forza superiore che mi ha creato. Perché mi ha creato così? Adesso quando io correggo me stesso, faccio questo sistema per correggere me stesso, divento, studio lui, divento come lui. Allora c'è molto da studiare, per prima cosa. Sì, prego. Buonasera. I nostri padri e anche quando ogni tanto anche hanno lottato uno con l'altro come i figli di Abramo, uno è diventato musulmano, un altro no. E queste diciamo tutti questi litigi continuano fino al giorno d'oggi. Come si può evitare tutti questi litigi? Se tu chiedi alle persone al mondo, ti diranno su questo odio mille discernimenti, non proprio bianco e nero. Una persona che un giallo ti dirà che odiano i gialli, un altro, un rosso ti dirà. Ho parlato con molte persone così, molti rossi in America, e ti diranno la stessa cosa, e gli ebrei ti diranno che tutti li odiano e così via. Ogni persona al mondo te lo potrà dire, l'odio è il risultato del nostro ego. E tu non puoi correggere un discernimento di questo. Se tu cerchi di indirizzare te stesso all'amore, lì sarà corretto tutto. Se tu lo fai in modo parziale, solo una cosa o un'altra, in che modo può esserci? In che modo io posso prendermi cura del fatto che chi è nero sia come il bianco? Ma cosa succederà al giallo, ad esempio? Ci deve essere proprio un'uguaglianza. Quando tu distingui qualcosa, tu ti atteggi a questo in modo egoistico, io ti comprendo. Io ho vissuto per molti anni in molti posti nelle nazioni del mondo e l'ho sentito anche come ebreo, però non abbiamo altra possibilità, noi dobbiamo portare il mondo a questo amore generale, solo in questo modo tutti i problemi si potranno risolvere, in nessun altro modo. Se noi già parliamo della nostra nazione, qua di sicuro, abbiamo un grave problema e noi possiamo solo risolvere il problema con questa garanzia reciproca. E non hai nessun'altra possibilità, devi esigere un'uguaglianza generale. Così tu, in questo modo tu esigi in modo egoistico, voglio che si atteggino a me in modo positivo. No, io non voglio, anche se io vado per strada, io cerco di non far male nemmeno a una formica perché è stata creata anch'essa. Non chiedo che qualcuno si atteggi a me in modo diverso. Semplicemente il modo in cui le persone parlano è offende. Non voglio che mi facciano delle cose speciali. Io semplicemente una cosa normale, un onore minimale dell'uomo, non lo potrà ricevere finché non giungeremo tutti. Allora il popolo di Israele, succedono delle cose come si sono espresse persone in Israele, delle persone che ha detto che una persona che viene dall'Etiopia che è buono vuol dire che è morto. Sai, quando io sono giunto in Israele per la prima volta era nel periodo della guerra del Kippur, dicevano cose sui maroccani, sulle persone del Marocco e di altri posti, si esprimevano in modo tale, c'erano anche delle brutte parole uno riverso l'altro, anche all'esercito. Non c'è altra possibilità, nessun'altra possibilità. Non si tratta di colore, non si tratta di nazionalità, si tratta semplicemente dell'ego dell'uomo, dalla rottura dei vasi fino adesso, e non abbiamo nessun'altra possibilità che far parte dell'arvut generale, tutte le persone che provengono dall'Etiopia, se avessero compreso che se si giungendo non si sente bene a studiare la Kabbalah o qualcosa, si riceve la forza, si può unire tutto il mondo, tutto il popolo, scusate, non si sente? Io sono alla televisione, già della televisione della Kabbalah già 6-7 anni. Tu mi conosci dalle 6 di sera alle 6 di mattina, io vedo tutto ciò che c'è nella televisione di Kabbalah, io studio, mi collego attraverso la televisione perché mi è difficile giungere fisicamente qua, però se avete le possibilità, noi dobbiamo lavorare assieme. Tu e altre persone che giungono che fanno parte di questa, del gruppo degli etiopi, devono aiutarci a collegarci a tutte le persone dell'Etiopia. Noi saremo felici di pubblicare dei libri in amari e lo faremo assieme. Noi siamo tutti uguali, anche noi siamo come te. Tal Miranana chiede qual è la differenza fra l'amore conosciuto e l'amore di Ashpa'a. Qual è la differenza? Che differenza c'è fra l'amore di far l'amore normale, l'amore e l'amore di Ashpa'a? Amare vuol dire che l'uomo è capace di innalzarsi dal desiderio di se stesso, suo, fare il simzum, fare la restrizione e usare la luce di Chassadim e includersi nel prossimo, non sentirlo come prossimo, e incomincia a percepire qual è il desiderio, il tuo desiderio, di cosa tu desideri, perché se io non voglio non posso nemmeno comprendere il desiderio dell'altro, non posso percepire il prossimo se io non soffro, io devo essere nelle stesse. E perché noi ci siamo sviluppati così tanto nella storia? Per comprenderci a vicenda, per includerci a vicenda, per comprenderci a vicenda. Se non ho passato quello che lui passa, se io non mi includo in lui, come posso percepirlo? Quindi l'amore della quale noi parliamo è basata sulla correzione del nostro ego, che è possibile innalzarsi al di sopra di se stesso, collegarsi al prossimo, percepire nel prossimo il suo desiderio vuoto che soffre e percepirlo come il desiderio di se stesso e prendersi cura di questo. E questo vuol dire amore. Questo, tutto ciò che io ho, tutto ciò che è in me, tutte le mie qualità, io le metto a disposizione per servire te. Questo vuol dire che io ti amo. Chiedono che desideri del prossimo devo riempire. Cosa devo riempire lui? Questo è uno studio molto elevato, grande, però lo dico. Ci si porta avanti in queste situazioni in modo reciproco. No, adesso io non vado a riempire i desideri egoistici di tutti, ma quando noi tutti ci portiamo avanti verso la garanzia reciproca, adesso sai, senti cosa vuol dire la garanzia reciproca, che ci dà la sensazione della condizione per mezzo della quale io mi includo nel prossimo, mi includo solamente con una persona che si trova anch'essa nella rvut reciproca. Allora incomincio a percepire qualcosa che è al di fuori di me, quando incomincio a uscire da me stessa, a sentire il mondo che c'è fuori di me, incomincio a percepire la vita eterna che esiste al di fuori di me, e allora entro per mezzo di questo nel mondo superiore, nel mondo spirituale. Voglio sapere se c'è un collegamento fra una persona che si rafforza nella storia della saggezza del Kabbalah e il fatto che perde la memoria per cose di tutti i giorni e improvvisamente dimentica delle cose giornaliere. L'ho sentito che molte persone che sono molti anni nella strada della saggezza del Kabbalah che improvvisamente perdono un ricordo giornaliero. Ah, sì. Sì, è vero, l'uomo che studia la Kabbalah, lui a volte perde ciò che ha studiato prima. E non solo ogni tanto, ma tutti i giorni perde quello che ha studiato ieri. Sì. E questo è considerato da noi come una cosa positiva. Perché se l'uomo studia la saggezza della Kabbalah, lui la studia per attirare la luce che riporta al meglio. Lui studia per attirare la luce che lo corregga. La luce che viene e mi corregge, mi innalza dal livello nel quale mi trovo adesso al prossimo livello. Lì ho dei desideri nuovi e già allora l'intelletto il mio è l'intelletto che si prende cura di questo è nuovo. E quello che è successo ieri si è cancellato. Io ogni giorno, come un bambino nuovo, incomincio a studiare da una nuova pagina pulita. Non devo sapere molto, devo sapere ogni volta un livello più conoscere ogni volta il livello più elevato. Se io sono troppo, se rimango collegato a quello che io percepisco adesso, io non cambio, non mi innalzo più in verso l'alto. Perché in ogni livello io sparisce quello che ho studiato ieri. È un atteggiamento del tutto diverso di quello che che succede in genere al mondo. Infatti è scritto che la conoscenza della Kabbalah è diversa dalla conoscenza del padrone di casa, di studiare a memoria pagine e pagine, mentre invece la conoscenza della Torah è la conoscenza della luce. La luce influisce e mi corregge, non importa cosa so, cosa non so, devo essere ogni volta in Kelim e nei vasi, in desideri sempre più sviluppati verso l'esterno. Questo è vero. E sono molto contenta di sentire che ha degli amici tali. Che non si tratta di Alzheimer, si tratta di una malattia di dimenticanza molto bella. Sì, tu pensi che c'è equilibrio fra gli studi e le conferenze, le lezioni e tutti, e la divulgazione e la correzione interiore, se è fra le azioni che si fanno. La correzione con tutto ciò che noi studiamo è solo dal collegamento fra di noi per essere tutti assieme come un unico fascio, come un unico gruppo. Tutti Israel sono amici dopo tutto il mondo, perché la mia casa sarà chiamata la casa di tutti i popoli e così via. Questo vuol dire che la correzione del mondo è essere collegato a tutto il mondo. E quindi se noi studiamo e non attuiamo questa correzione, queste correzioni, non vale la pena studiare. Di cosa si parla? La saggezza della Kabbalah è una saggezza molto pratica, è stata aperta a un po' di persone ogni singola generazione, in modo che loro la sapessero conseguire e usarla, però adesso è per tutto il mondo. Non posso solamente giungere a studiare, non sentirò il mondo spirituale, devo sentire l'atteggiamento fra me e gli altri, in questo si apre la mia dimensione spirituale, i miei nuovi sensi. Senza materializzarlo, intende nella divulgazione, no. Non è possibile fare. Io, se fosse stato per la mia personalità, sarei rimasta a casa in una stanza tutto il tempo a studiare, però il fatto che bisogna realizzare ciò che si studia la Kabbalah, bisogna realizzare tutte queste cose, io esco fuori. Grazie. Ho una domanda. Ogni godimento di questo mondo è un godimento dell'ego? Questo vuol dire, se si parla che c'è il sesso, la cultura, i soldi e l'onore, una persona che si porta avanti nei gradini, ma diciamo gode anche del suo lavoro, gli piace vedere delle cose che ha creato il creatore, come andare all'estero, fare gita all'estero, sono anche espressione dell'ego o non solo? Il godimento di questo mondo si dividono in mangiare, sesso, famiglia, famiglia, onore, dominio e cultura. Poi c'è anche il godimento spirituale che è Ashpa'a. L'uomo può essere nell'Ashpa'a, nel dare in assoluto al prossimo e assieme a questo godere di queste cose delle quali noi parliamo. Sì, può godere delle cose materiali, mangiare, sesso e famiglia, e non può di soldi e di onore, di dominio e di cultura. Dipende anche da in che livelli si trova, può darsi che sia un passaggio, ma a volte quando lui gode di queste cose, che ho detto prima, questa è la clipa, il guscio, però quando queste cose come dell'animale, diciamo, come il sesso, la famiglia, e il mangiare sono livelli dei quali si parla del livello di domem, di immobile, di vegetale, di animale che lui usa per vivere nella vita spirituale. Sì, in queste tre cose, quando lui gode del mangiare, del sesso o della famiglia, lui sa che è una parte dello sviluppo, è una delle cose che compongono il suo sviluppo spirituale, allora può goderne per questo. Se tu godi ciò che tu vedi, dove entra questo? Diciamo, vedi un bel tramonto. Dove entra? Che tipo di desiderio di ricevere? È un desiderio? Tu ciò che vedi, lo vedi nel tuo desiderio di ricevere? E allora è nell'ego? Può essere nell'ego, può essere non nell'ego. Dipende. Può essere anche non nell'ego. Il problema è che tu pensi che se si passa alla spiritualità, questa figura materiale si cancella. No, percepisci. No, andrà tutto bene. Rav Light. per favore. Io penso che si può concludere parlando del fatto che noi ci troviamo in uno sviluppo molto bello, siamo giunti alla sua fine, all'inizio della sua fine. Noi vediamo tutti questi segni di tutto questo, noi ci troviamo in una situazione nella quale noi possiamo investigare, comprendere il processo che passa su di noi, qualcosa di meraviglioso, e non siamo più ciechi come persone che non sanno cosa gli succede quando si corre in varie direzioni, ma poi possiamo riuscire e possiamo essere sempre più figli di Adamo, e questi figli di questo Adamo e al quale noi dobbiamo giungere. Abbiamo questa organizzazione, abbiamo tutto per realizzarlo. Io sono molto ottimista. E io sono sicura che noi continueremo a rafforzare tutte queste forze, tutto questo ci darà un affrettamento e riusciremo in questa via e ci riusciremo. Grazie a tutti. Arrivederci la prossima settimana. Buon per te, tutto il bene. Arrivederci.